Buonasera a tutte e a tutti, ed è per me un onore e una grande gioia poter condividere questa preghiera con tutte e tutti voi. Propongo questa sera di andare a scuola dal fico, uno degli alberi presenti nelle scritture, legato alle temperature miti del Mediterraneo, un albero generoso. Se passeggiamo nelle campagne del sud Italia, vediamo che i fichi non si presentano in piantagioni, non ci sono terreni carichi di fichi, di piante di fico, ma ne troviamo sempre qualcuno disseminato nei vari terreni, magari vicino alle case, perché possa dare ombra ai porticati assolati. I suoi frutti succosi siano facili da raggiungere. Spesso troviamo il fico nei vigneti per rallegrare con la dolcezza dei suoi frutti i braccianti che fanno le veglie di notte per proteggere l'uva quando è già matura. Anche nelle scritture il fico si accompagna spesso con la vite e con l'ulivo, gli alberi da frutto più importanti e nello stesso tempo gli alberi che portano con sé il segno, i segni, della relazione tra il popolo e Dio. La grammatica biblica degli alberi non è tanto interessata alle nozioni botaniche, alle nomenclature, quanto alle relazioni che gli alberi intessono, quasi fossero dei ponti tra terra e cielo, in un continuo rimando tra chiome e radici, tronco e rami, foglie e frutti. Primo dei salmi canta la persona giusta come un albero vicino al corso d'acqua, un albero fecondo che trae vita dall'acqua delle scritture, dall'acqua della parola di Dio. Gli alberi allora servono a imparare un modo di essere, una postura, diremmo oggi, uno stile, stare e crescere vicino alla parola, dare frutti come l'albero è chiamato naturalmente a dare, mantenere radici salde e chiome ampie per dare casa agli uccelli, per dare ombra, per proteggere. Gli alberi non sono fatti per essere soli, ma per essere in relazione tra loro, e sono anche molto rispettosi, questo sì ce lo insegna la botanica. Un albero non cresce al posto di un altro, cresce accanto. L'essere umano non lo innesti. Io ho imparato da piccola dal mio nonno contadino a innestare il pruno impero. È stata una grande sapienza. Ma gli alberi si adattano alle altre specie, poste vicine, e poi sono fatti addirittura per insegnare, se si è disposti a osservarli, segnare una sapienza divina non priva di sorprese, come ci mostreranno i testi di stasera, e tutti e tre presi dai Vangeli, due da Marco e uno da Luca. Imparare dal fico, comunque, seguendo l'invito di Gesù. Questo rimanda già ad una sapienza più antica, quella del Primo Testamento, dove il fico, sempre insieme alla vite e all'ulivo, indica lo stare in pace, indica lo stato di felicità. Ma indica anche e descrive la catastrofe. Nel libro del profeta Michea, al capitolo 4, il fico fa parte di una visione di bene, di felicità sotto la signoria di Dio. Si tratta di un tempo trasformato e vitale, in cui il Signore sarà nessuno li spaventerà, poiché la bocca del Signore degli eserciti celesti ha parlato. Ma il fico, sempre assieme alla vite e l'olivo, fa anche parte del giudizio di Dio. Così in Abacuc al capitolo 3 leggiamo: il fico infatti non germoglierà, nessun prodotto daranno le viti, cesserà il raccolto dell'olivo, i campi non daranno più cibo, i greggi spariranno dagli ovili e le stalle rimarranno senza buoi. Dunque gli alberi con i loro frutti ci ricordano la loro precedenza nell'ordine della creazione, e più che organismi vitali addomesticati dall'essere umano, ma ancor più resi servi, in un'ottica di produzione e profitto, sembrano voler ricordarci che cosa è davvero casa, sentirci a casa. Una terra riconciliata con i suoi abitanti, in cui è possibile riconoscere il tempo favorevole per le vite, per i viventi. Dunque il primo movimento: imparate dal fico. Torniamo dunque a scuola da quest'albero. Il fico, che mostra reazioni diverse e si lascia piegare dalla parola di Gesù secondo la sua necessità. Il fico parla a noi, ma parla anche di noi, di ciascuna e ciascuno, della relazione con Cristo, con noi stessi, con i viventi e le viventi. Lo fa però in movimento, mai in modo statico, ed è proprio la molteplicità di senso che questi testi chiama, che ci invita ad avere orecchie attente, occhi vigili, senno allerta, per sporgerci con tutto il nostro essere sulla realtà di Dio che nel fico si mostra. Ecco che dunque nel testo di mezzo, Marco 13, Gesù, il maestro che insegna i suoi discepoli, ci spiazza e sposta la nostra attenzione da se stesso al fico. Lo fa in un momento cruciale del suo cammino verso la croce. È sul Monte degli Ulivi, in un discorso che rallenta il ritmo del racconto. Dopo questo discorso tutto si svolgerà molto rapidamente: il tradimento, la cattura, l'arresto, la croce. Invece la parabola del fico, l'insegnamento del fico, ci fa arrivare alla passione con domande e conoscenze nuove. Prima di donare la sua vita, Gesù parla ai discepoli del tempo che stanno per attraversare, parla della crisi, in un certo senso parla della passione che anche la comunità attraverserà. Questo discorso, potete vedere anche sulle vostre Bibbie, è incorniciato da due sprechi. Secondo l'ordine del mondo sono sprechi. Si tratta dei doni sovrabbondanti di due doni: di una vedova prima, che dona nell'offerta del Tempio tutto quello che ha, tutto il necessario per vivere, e di Maria di Betania, subito dopo il discorso di Gesù, che unge il corpo di Gesù di nardo purissimo, di olio costosissimo. Due minime che per Gesù sono segni per il mondo, anche se la predicazione del Vangelo non sempre è stata anche in memoria di lei, del dono sovrabbondante di Maria di Betania, che ha indicato la sovrabbondanza della grazia di Dio in Gesù Cristo. Per questo serve andare a scuola dal fico. Il fico dà vita alle parole di Gesù, le rende vicine vicine a noi, mettendole in atto, vivendole. Proprio come la fede è vita, dà forma e sostanza al nostro esserci. Di fronte alle grandi e complesse realtà, di fronte ad una comunità che si prepara all'assenza fisica di Gesù, il Vangelo rimanda alle piccole e ai piccoli, due donne e un albero, per dire l'essenziale. Gesù insegna attraverso il fico, che riceve autorità dal Maestro. Il fico diventa maestro del tempo, per riconoscere una verità paradossale. Proprio nell'assenza di Gesù, i discepoli e noi con loro possono sperimentare la prossimità con Cristo, riconoscendo il proprio limite, riconoscendo di non essere i signori del tempo e vivendo questo limite nella vita quotidiana. Perché la sapienza di quest'albero ci fa conoscere che esso è spoglio, completamente spoglio d'inverno, a differenza del vivo. Giunge la primavera, piccoli germogli accartocciati su se stessi fanno capolino su tutti i rami, alcuni di loro sono verdi, altri un giallo vivido, ed essi annunciano che l'estate si fa prossima. Ecco la sapienza della crisi. Non si tratta solo di credere per i discepoli e discepoli per noi che ci saranno i segni che preannunciano la venuta del Signore. Quelli sono quotidianamente in mezzo a noi. Guerre, irresponsabilità nei confronti dell'ambiente e dell'umano, ma si tratta di riconoscere la prossimità del Regno. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete nell'Evangelo. Non è forse questo il primo messaggio di Gesù all'inizio del suo ministero? E questo è anche l'insegnamento del fico, quando la fine della vita terrena di Gesù si approssima. Ogni generazione può sperimentare. Anche oggi il tempo dell'assenza chiama a essere riconosciuto come tempo della prossimità, per riconoscere i segni della vicinanza del Signore, che chiede sensi vigili, risveglio dal torpore, e che chiama a riconoscere le cose piccole, le piante, i mini, e imparare da loro. Secondo movimento. Dal fico. Imparare dal fico può voler dire riscoprire la capacità di leggere il mondo e riconoscere il tempo favorevole, quel kairos che mi permette di essere umana con tutta me stessa, perché amata e dunque in relazione. Ma può voler dire imparare dal fico anche riconoscere che essere discepoli e discepoli significa esserlo a tempo e fuori di tempo. Non è che quando penso di non essere pronto, di non essere abbastanza. Impertinente, se non capricciosa, sembra l'azione di Gesù nel capitolo 11 di Marco, crudele quasi. Entrato a Gerusalemme, osannato dalla folla, Gesù va a dormire a Betania con i suoi discepoli e il giorno dopo si reca al Tempio, il centro della vita religiosa. Durante il tragitto ebbe fame. Da questo impulso parte una scena spiazzante che potrebbe sviarci se interpretata solo dal punto di vista botanico. Non era la stagione dei fichi. Le scritture insegnano che le piante ci dicono la relazione, l'interconnessione che abbiamo con il resto del creato. Allora qui non si tratta tanto di soddisfare la fame di Gesù. D'altra parte aveva moltiplicato pani e pesci poco prima. Aveva risposto ai dubbi dei discepoli su come saziare le folle. Ma ancora una volta si tratta di renderci attenti alla questione dei tempi. È la mia vita sintonizzata sulla venuta di Cristo, sul suo essermi, esserci prossimo. Ecco che il fico sulla via di Gerusalemme si fa segno del rischio di sterilità che ho, che posso avere nel momento in cui non riconosco la vita feconda a cui Gesù mi chiama. Mille foglie di fico nascondono forse la distanza del Tempio, il luogo religioso per eccellenza, dove Gesù e i suoi stanno andando, nascondono appunto la distanza del Tempio dal tempo di Dio, tempo che non ha stagioni per fare frutti, per dare frutti, perché sempre è il tempo di annunciare, di predicare la pienezza della relazione con Cristo, la pienezza della relazione di Dio con gli esseri umani. Sempre è il tempo di prendersi cura dei minimi e delle minime. Allora andare a scuola del fico significa condividere e poterlo fare, condividere la mia inadeguatezza, mentre aspetto un tempo opportuno che non so riconoscere. E questo significa non riuscire a farmi prossima di chi ha fame, di chi ha sete, di chi è nudo. Così non do frutti, divento un fico secco. Sono i frutti che mi rendono discepola, che mi rendono discepolo. È l'amore che posso condividere che mi permette di riconoscere la realtà di Dio nel deserto. Mi permette di riconoscere la realtà di Dio proprio lì dove o quando mi ritengo detentrice unica di una verità che poi non si incarna nella mia quotidianità. Pietro che vuole amare Gesù un po' più di tutti e che spesso inciampa, legge queste parole e riceve come una maledizione. Il fico che è maledetto si è seccato fin dalle radici. Questo vede il giorno dopo. E Gesù non lo rimprovera, né gli dà conferma, ma sembra dire che il compito adesso, dopo aver rovesciato le tavole dei cambiavalute nel Tempio, il compito dei discepoli adesso è diventare Tempio. Essere Tempio con le proprie vite, laddove il luogo per eccellenza del dar frutto, così come il fico ha indicato, sembra prendere vita da solo, da se stesso e non dalla parola del Signore. I discepoli e noi con loro sono chiamati a essere preghiera, perdono, fede, con le loro vite, con la nostra vita. Terzo movimento, parate dal fico. Anche nel Vangelo di Luca il fico si fa maestro all'interno di una parabola che, come Gesù ci ha mostrato fino ad ora, non è mai parola che rimane nella testa, non è mai solo riflessione senza poter diventare vita. È parola in azione che spiazza, interpella, riorienta. Chissà, forse Luca, l'Evangelista, era a conoscenza della parabola del fico disseccato per mancanza di frutti, ma la utilizza in un altro contesto, in un contesto di chiamata al cambiamento, chiamata a trasformare la propria tendenza a giudicare in sguardo gentile nei confronti di se stessi per poter essere gentile nei confronti delle altre e degli altri. Il vignaiolo che ha in carico la vigna mentre l'affittuario, o il sottoposto di un aiuolo, oppone un linguaggio di speranza e di cura. Ecco che il fico nel Vangelo di Luca riceve una seconda possibilità. Non è qui per ricordarci, come già altrove, di riconoscere la sincronia del tempo di Cristo con il nostro e l'orientamento della nostra vita con la via che è Cristo, ma è qui per testimoniare la speranza di nuove possibilità di fioritura. Il fico in Luca ci insegna che la sterilità non ha l'ultima parola, là dove c'è la relazione. Ci insegna il fico in questi quadri antichi eppure vicini, così dinamici. Ma se possiamo partire con i preliminari, come scrive la poetessa Chandra Livia Candiani in questo libro molto bello che si chiama Questo immenso non sapere. Una buona pratica preliminare di qualunque altra è la pratica della meraviglia. Esercitarsi a non sapere e a meravigliarsi. Guardarsi attorno e lasciare andare il concetto di albero, così come il concetto di strada, di casa, mare, e guardare con sguardo che ignora il risaputo. Esercitare la meraviglia cura il cuore malato. Ecco, praticare la meraviglia davanti a un albero noto e comune come il fico, per metterci in ascolto della sua sapienza che apre una finestra su noi stessi. L'albero e la sua parabola ci permettono dunque di partire da noi, come faremo adesso in questo tempo di preghiera silenziosa, ma non per tornare a noi identici a prima, ma per aprirci al mondo della gratitudine sovrabbondante e della responsabilità che ci dona. Rinnovati, rinnovate, in relazione con le ultime e gli ultimi, con il prossimo.